Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. La tragedia di Cramontana, cresce la pressione sulla procura vallesana. Dal mancato arresto dei gestori alle ipotesi di reato, varie le critiche sulla gestione dell'inchiesta. Una forza di pace in Ucraina dopo l'eventuale cessate il fuoco. Londra e Parigi pronte a inviare truppe. Il monitoraggio americano. Intesa a Parigi tra Zelensky e i volenterosi. Più trasparenza nelle tariffe sui portali di annunci, in particolare in ambito immobiliare. Accordo trovato tra alcune delle principali piattaforme e i mister prezzi Stefan Meyer-Hans. Tempo di primi bilanci per Ticino Pass, vendite lievemente inferiori, ma l'abbonamento per sciare in tutto il cantone regge. 2000 tessere acquistate e nuove idee per l'estate. Per l'hockey su ghiaccio, l'Ambripiotta vince la sua prima partita del 2026, battuto in casa lo Zugo 4-0. E dunque in primo piano ancora i fatti di Cramontana, con l'attenzione che si concentra sempre più sull'inchiesta che dovrà chiarire responsabilità e omissioni dopo il rogo costato la vita a 40 persone, in gran parte minorenni. Non solo quelle del comune, ma anche l'operato della procura vallesana è sotto la lente e sono molte le critiche sollevate. Ieri sera è arrivato anche un comunicato dei gestori del bar Le Constellation, teatro del dramma. Si dicono devastati, fanno sapere che non fuggiranno. Risposta indiretta a uno dei principali dubbi sollevati in queste ore, quello relativo al loro mancato arresto. Ma sentiamo Anna Valenti.
Il dolore non ancora dissolto lascia spazio alle domande che si fanno pressanti. Gli occhi puntati sulla procuratrice generale Pillù setacciano ogni passo e le prime decisioni procedurali sollevano già dubbi e critiche, specie tra avvocati ed esperti giuristi. Come Alemma Caluso, direttore del Centro di Diritto Penale dell'Università di Losanna, che non nasconde le sue perplessità sull'inchiesta in corso.
J'ai énormément de perplexité par rapport au déroulement de l'enquête.
Lungo il suo elenco di critiche. La prima, non aver previsto la carcerazione preventiva e lasciato a piede libero i gerenti del bar. Non capisco perché in un caso simile non sia stato previsto l'arresto provvisorio, che è possibile per 24 fino a 48 ore, per mettere così in sicurezza tutti gli elementi di prova. In questi casi poi la prima cosa da fare è perquisire i locali e le abitazioni dei sospettati, ma anche gli uffici del comune, per portare via tutti i documenti affinché non siano distrutti o alterati. Infine, occorreva sequestrare i cellulari dei gerenti. La procura vallesana ha giustificato la scelta di lasciare a piede libero i due col fatto che mancavano i criteri necessari. Non c'era pericolo di fuga né di reiterazione del reato né dell'occultamento delle prove, vista la collaborazione assicurata dalla coppia, ribadita anche in un comunicato di ieri sera, in cui assicurano di non volersi sottrarre alle loro responsabilità. Un'inchiesta criticata anche perché condotta in via eccezionale da un pool di 4 procuratrici. A guidarla sarà la procuratrice aggiunta Catherine Seppè, mentre la procuratrice generale Béatrice Pillù si occuperà della comunicazione anche con l'estero. Altra decisione opinabile, secondo Alemma Caluso, che chiude l'elenco delle critiche con le ipotesi di reato, che secondo lui andrebbero cambiate.
Omicidio per negligenza.
Da omicidio colposo, incendio colposo e lesioni gravi colpose si dovrebbe passare al dolo eventuale, perché un video mostra chiaramente che erano consapevoli dei rischi, ma hanno deciso di correrli.
Oggi intanto si svolgeranno i funerali di alcune delle vittime italiane del rogo, a Milano in particolare, ma anche a Lugano, dove ci sarà l'ultimo saluto alla 15enne Sofia, che risiedeva con la famiglia a Castel San Pietro. Segnaliamo infine che del tema si occuperà anche Modem, il nostro magazine di approfondimento in onda su Rete 1, puntata speciale questa mattina, un'ora dalle 8.30 alle 9.30. A Parigi proseguiranno anche oggi le discussioni su un cessate il fuoco in Ucraina. Ieri all'Eliseo c'è stato intanto il vertice dei cosiddetti volenterosi, i paesi che sostengono Kiev, presenti anche gli emissari statunitensi. Lo scopo era quello di definire il piano di intervento in Ucraina non appena sarà raggiunta l'eventuale tregua con la Russia. Il piano prevede tra l'altro la presenza di una forza multinazionale su base volontaria, con Gran Bretagna e Francia che hanno già garantito la loro partecipazione. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
This does not mean that we will make peace, but peace would not be possible without the progress that was made here today.
Non significa che si arriverà alla pace, ma la pace non sarebbe possibile senza il piano di oggi. Sono le parole di Jared Kushner, cognato ed emissario del presidente Donald Trump, presente al vertice dei volenterosi di Parigi, che hanno tradotto in una dichiarazione congiunta le garanzie finalizzate al raggiungimento di una pace solida e duratura in Ucraina. Prima però servirà un cessate il fuoco, condizione indispensabile per far scattare il piano dei 35 paesi cosiddetti volenterosi, strutturato in 5 punti e che prevede innanzitutto un sistema di sorveglianza del cessate il fuoco sotto la leadership statunitense, quindi il sostegno sul lungo periodo all'esercito ucraino che sarà l'unico impegnato sul fronte.
Troisièmement, de poursuivre nos préparatifs pour la mise en place d'une force multinationale et loin de la ligne de contact.
E poi, come abbiamo sentito dalla voce del presidente francese Emmanuel Macron, il piano prevede pure la creazione di una forza multinazionale che rimarrà lontano dalla linea di contatto e comunque su base volontaria e che non prevede tra l'altro le forze militari italiane, come ha prontamente precisato la premier Giorgia Meloni. Ciò non toglie che, al di là degli impegni sulla ricostruzione, il piano include anche un sistema di garanzie giuridiche in favore dell'Ucraina in caso di un nuovo attacco russo. Mentre sulle mire di conquista della Groenlandia da parte del presidente Trump si sono schierati i 7 principali leader europei, ricordando in una dichiarazione congiunta che si tratta di un territorio dell'UE, partner degli USA nella NATO.
E Donald Trump è tornato anche su quest'ultimo argomento. Anche l'opzione militare per la Groenlandia è sul tavolo, ha fatto sapere il presidente americano, che continua a ribadire l'importanza strategica per gli Stati Uniti di conquistare in qualche modo il territorio autonomo danese. Groenlandia e Danimarca, che non nascondono preoccupazione e irritazione, hanno chiesto un incontro chiarificatore con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Rubio, che proprio in queste ore tenta di smorzare i toni e, stando ad alcuni resoconti di stampa, avrebbe detto a un gruppo di parlamentari americani preoccupati per la possibile escalation che la vera intenzione di Trump è quella di comprare l'isola. E continua anche il braccio di ferro tra Stati Uniti e Venezuela. Mentre il presidente Trump ha annunciato ieri che il governo ad interim del Venezuela gli consegnerà tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio, i cui proventi andranno al popolo venezuelano, emissari di Washington hanno fatto sapere al ministro dell'interno Cabello che potrà finire come Maduro se sfiderà gli Stati Uniti. Cresce anche la tensione con la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Ma sentiamo per gli aggiornamenti Maria Zuppello.
Continua la pressione del governo degli Stati Uniti nei confronti del Venezuela. Ieri il presidente Donald Trump, dopo aver attaccato direttamente Nicolás Maduro, ha annunciato la chiusura di uno dei simboli della repressione del regime a Caracas. Si tratta dell'Elicoide, un ex centro commerciale di lusso, poi trasformato nel quartier generale dell'intelligence venezuelana, con annesso carcere per le torture. Maduro è un violento, ha ucciso milioni di persone, c'è un centro di torture a Caracas che stiamo per chiudere, ha detto Trump, senza però fornire dettagli. Gli ha fatto eco la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, che sulle sue reti sociali, poco dopo, ha dichiarato che la libertà dei prigionieri politici è il primo passo verso una vera transizione alla democrazia nel suo paese. In una intervista al canale televisivo NBC News, Trump ha poi dichiarato di essere al comando del Venezuela, aggiungendo che il paese non è pronto a tenere elezioni entro 30 giorni. Da Caracas la risposta non si è fatta attendere.
Il governo del Venezuela.
Il governo venezuelano governa il nostro paese, nessun altro, nessun agente straniero governa il Venezuela, ha dichiarato in diretta televisiva la presidente ad interim Delcy Rodriguez.
En lo personal, quienes me amenacen.
Per quanto mi riguarda personalmente, ha poi aggiunto, a chi mi minaccia dico che il mio destino lo decide solo Dio, questa è la mia risposta.
Esa è mi risposta.
Anche il ministro dell'interno, Diosdado Cabello, ha ribadito ieri che il suo governo non cadrà e che Maduro tornerà in Venezuela.
Torniamo in Svizzera. Mister Prezzi è riuscito a stringere i primi accordi amichevoli con alcune piattaforme internet, piattaforme immobiliari come ImmoScout24 o HomeGate e il sito di vendita Ricardo. Il sorvegliante dei prezzi è intervenuto per trovare una soluzione dopo le ripetute accuse di scarsa trasparenza sulle tariffe giunte da parte dei vari inserzionisti. Ma cosa significa in concreto? Sofia Stropini ne ha parlato proprio con lui, Mister Prezzi Stefan Mairans.
Per l'immobiliare il primo problema era che non c'era veramente la visibilità sulla struttura dei prezzi, quindi i clienti mi hanno detto sempre nascosto quanto si paga, perché si paga quanto, come si paga, come viene calcolato il prezzo.
Questo significa che la persona intenzionata a pubblicare l'annuncio di vendita o di affitto di un immobile non sapeva quanto spendere rispetto agli altri per ottenere pari risultati anche in termini di visibilità dell'annuncio.
Questo calcolo era, tra virgolette, segreto o non chiaro, non trasparente. Adesso con questa nuova offerta che si chiama Flex, tutto è chiaro, c'è alla base questo pezzo di 500 franchi per mettere un annuncio, dipende dopo vendita o affitto, questo canone mensile di 44 franchi. Quindi è la prima volta che la gente che va sulla piattaforma sa quanto devo spendere per essere presente sulla piattaforma.
Perché magari prima pagando di più eri più visibile, ma tu non sapevi qual era il metro di paragone.
Appunto.
Questo per quanto riguarda il settore immobiliare. Cos'è cambiato per Riccardo?
Lì abbiamo un ribasso sulla commissione di successo.
Per inciso, la commissione di successo deve essere pagata per le vendite andate a buon fine.
Quindi dipende un po', sono varie forme di vendita. Il ribasso è soprattutto per gente che sono clienti frequenti sulla piattaforma.
In Ticino i primi bilanci dopo le festività parlano di una sostanziale tenuta per Ticino Pass, l'abbonamento che permette di sciare nei diversi comprensori del cantone. Anche quest'anno si è dimostrato apprezzato, nonostante un leggero calo delle vendite. Sono oltre 2.000 finora le tessere acquistate. I dettagli con Romina Lara.
La voglia di sciare rimane e i numeri di Ticino Pass sono lì a dimostrarlo. Proposto per il secondo anno di fila, l'abbonamento che permette di accedere ai vari impianti sciistici ticinesi si dimostra solido malgrado l'inverno tardivo e povero di neve. Denis Van Bianchi, presidente di Ticino Pass.
Siamo quasi in linea con i numeri dello scorso anno. Devo dire che siamo partiti molto bene subito da metà ottobre, quando il prezzo era anche minore perché abbiamo fatto 3 scatti di prezzo. Lì c'è stato un boom, poi col fatto che l'inverno stentava un po' ad arrivare c'è stato un po' un calo di vendite, ma devo dire che siamo comunque molto vicini al traguardo dello scorso anno.
Allora i 2.000 abbonamenti venduti avevano fruttato complessivamente un incasso di 1.200.000 franchi. Quest'anno che obiettivo vi siete posti?
Abbiamo superato il 1.000.000 di incasso. L'obiettivo, a dire il vero, era quello di superare l'incasso raggiunto lo scorso anno. A questo punto penso che sarà difficile arrivarci. Comunque siamo costantemente al lavoro per trovare anche altre soluzioni, altri partner per far sì che dall'anno prossimo via si possano aumentare le vendite.
Al vaglio, per esempio, c'è l'idea di un prodotto focalizzato non solo sull'inverno.
Abbiamo anche l'idea di coinvolgere le stazioni estive per proporre magari anche un prodotto addirittura annuale o anche dei prodotti mirati, ad esempio ai parapendisti, ai mountain biker, ma per questa fase ci stiamo ancora lavorando.
Intanto sono una trentina i comuni ticinesi che hanno aderito all'iniziativa e concedono un rimborso del 10, a volte anche del 20% a chi acquista un abbonamento. La speranza dei promotori è riuscire a coinvolgerne un numero ancora maggiore in futuro.
Molti gli eventi sportivi che occuperanno il 2026, tra questi ad esempio le Olimpiadi invernali di Milano Cortina a febbraio e i mondiali di calcio in Nord America ad inizio estate, senza dimenticare i mondiali di hockey in Svizzera, un grande appuntamento possibile grazie al lavoro dei volontari, molti quelli che si sono già annunciati, come ci spiega in questo contributo Manuele Ferrari.
Zurigo e Friburgo saranno le città ad ospitare le partite. In totale, circa 2.000, equamente distribuiti, i volontari necessari per garantire lo svolgimento della manifestazione. Traguardo poco lontano dall'essere raggiunto. Le iscrizioni arrivate negli scorsi mesi, sono aperte ancora sino ad aprile, sono state molte. Sabina Vögele, responsabile del reclutamento e della pianificazione dei volontari.
Es zeigt, wie die Leute sich bei so einem grossen Event, wo einmalig ist.
L'elevato numero, ha dichiarato ai microfoni di SRF, dimostra che la voglia di essere parte di un importante evento è grande. Per molti si tratta di un'occasione probabilmente unica e per questo si è pronti a mettere il proprio tempo a disposizione. C'è chi è disposto a prendere ferie non pagate pur di potervi partecipare. Per molti poi è chiaro, gli appuntamenti in Svizzera vanno sostenuti. Una persona ci ha detto che l'ultima volta è stata ad una festa di lotta svizzera e che questa volta tocca ai mondiali di hockey e ha esortato anche i suoi amici a partecipare. Iscrizione che non è però automaticamente sinonimo di ingaggio. Bisogna infatti essere maggiorenni, parlare tedesco, inglese, idealmente anche un po' di francese ed essere disponibili almeno per 7 giorni. Molti i tipi di impiego possibili, ancora Sabina Vögele.
Es gibt Volunteers, wo bei der Akkreditierung sind, im Mediacenter.
Controllo accrediti, aiuto ai media, autisti, ma anche steward che indicano i tifosi, i posti negli stadi, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Una prima prova di pianificazione del personale in corso affinché tutto sia pronto per il 15 maggio, giorno d'apertura nel quale la nazionale elvetica affronterà gli Stati Uniti a Zurigo.
Ancora sport, ancora hockey tra poco. Da parte mia è tutto, ci sentiamo più tardi.